Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, live anche questo sabato, 9:15, come tutti i fine settimana, finita la conferenza della Gicosmici, racconterò qualcosa nei prossimi episodi, però era un po' che volevamo fare, anche, non dico a grande richiesta, una parola un po' troppo forte, però una serie sui buchi neri per andarle a trattare con un minimo di dettaglio e con un minimo di attenzione alle sottigliezze che meritano, perché altrimenti spesso si passa sempre alla singolarità, si brucia l'orizzonte degli eventi, la sezione di Hawking e così via, ma ci sono tutta una serie di passaggi che vale la pena rivedere sia dal punto di vista storico che dal punto di vista matematico, con tutte le cautele del caso, perché appunto in realtà è in questi passaggi che molte delle sottigliezze, molte delle misconception, insomma degli errori che si fanno sui poveri bistrattati buchi neri vengono fatte. Quindi questa è la prima parte, Secret Origins, perché è la parte essenzialmente storica, un po' di cui come si è nati, come si è partiti dal concetto di buco nero e poi la meccanica classica. In realtà vale la pena saltare alla fine, nel senso l'etimologia del termine buco nero, perché anche questo è interessante perché essenzialmente ha un'etimologia molto particolare. È stato pubblicizzato, comunque reso di dominio pubblico da Wheeler negli anni 60, essenzialmente alla fine degli anni 60. Wheeler, tra l'altro, vedete, lui ha avuto una vita più che quasi centenaria, che ha lavorato su buchi neri, sulla meccanica quantistica e così via, e ha pubblicizzato e reso comune questo termine buco nero. Però appunto, mentre facevo gli esercizi, cioè studiavo, cioè andavo su internet a capire, il termine buco nero in realtà viene, ma molto prima, viene, innanzitutto non è di Wheeler, ma è Yong Hee-chul che lo attribuiva a Robert Dick qualche anno prima, quindi parliamo degli anni 60-61, che diceva come buco nero di Calcutta. Dopodiché uno pensa, perché è dispregiativo nei confronti della città? No, il buco nero di Calcutta era la prigione nel forte inglese di Calcutta, e quindi il termine buco nero in realtà risale almeno all'Ottocento. Questa è Wikiquote, quindi tutti le cautele del caso, risale all'Ottocento ed ha il significato di una prigione, un dungeon, se uno volesse fare Dungeons and Dragons, però comunque sia una prigione in un contesto militare, non la prigione civile, un punto di confinamento punitivo, appunto una cella e così via. E quindi citano William Hickey del 1808-1810, ristampato nel 95, ti convincerò che io faccio il mio dovere incatenandoti per il resto della notte nel buco nero. Giovane gentiluomo, tanto gentiluomo non sarà stato se dovesse ficcato nel buco nero, e quindi l'aria di quel bellissimo appartamento ti farà ritornare ai tuoi sensi. Sempre nell'Ottocento, Spencer, Educazione intellettuale, morale e fisica, soprattutto fisica, ma non la fisica del buco nero, ma la fisica perché teme l'amore, appunto, una disciplina di autocrazia senza limiti, mantenuta con verghe ferule e buco nero, quindi bacchette legnate, e in realtà sono le bacchette, la ferula, se uno va a vedere anche nella mia ignoranza, è la bacchetta con quella con cui si menava sulle mani gli studenti, gli scolari, quindi Verga, Feurle e il famoso buco nero, perché appunto ti mettevano nel buco nero. Tra l'altro vale la pena citare Castigare con la ferula della dialettica attribuita a Carducci. Salutiamo Luca, Fauno Tommaso, Lorenzo Baroni, Stefano Santella, appassionati dei buchi neri, e ovviamente se avete correzioni anche alcune cose che vi dirò richiederanno anche la vostra suggerimento, la vostra esperienza. Comunque sia, quindi l'evoluzione, il termine esisteva molto prima, era una galera, si è poi evoluto appunto a tempo, che poi rende benissimo l'idea, però anche buco nero era spesso considerato in accezione negativa, e quindi poi ci mise un po' di tempo per diventare di uso comune, tanto più che Spazio 1999, con uno delle più memorabili episodi della prima stagione, Sole Nero, lo chiama, indovinate un po', Sole Nero, non lo chiama buco nero. Non è chiaro se, essendo un show inglese, loro, perché non è chiarissimo quanto era di comune l'accezione black hole intesa come galera inglese a Calcutta o comunque di forti militari inglesi, volevano utilizzare un termine più safe, più sicuro rispetto a quello di buco nero. Comunque, se uno va a leggersi le varie note, i vari articoli, negli anni 70, soprattutto all'inizio degli anni 70, vi erano vari termini, stella congelata, stella nera, sole nero e così via. Quindi in realtà era un termine assolutamente accettabile, anche adesso si potrebbe tranquillamente usare sole nero, stella oscura, perché solo non ci sono i processi di fusione nucleare, come vedremo nei prossimi episodi. E appunto nel dialogo tra Victor e il comandante Konica hai qualche idea di quello che succederà, perché stiamo cadendo nel sole nero, dice non lo so, e questo ancora adesso vale, speriamo che sia interessante. Allora uno non spera di caderci dentro, anche se cadere dentro al buco nero è uno che ti succede esattamente, è uno dei più grossi dibattiti degli ultimi 20-30 anni, però rimane il problema appunto di cosa succede quando si passa alla singolarità. Resta il fatto che nell'americano The Black Hole della Disney, tra l'altro, una Disney che faceva fantascienza ante litteram, Tron, Black Hole, il termine appunto è Black Hole, nel 79 quello è, e anche qua sarebbe interessante capire quanto poi il film, che è un ottimo film, considerati i vincoli Disney, considerata la famiglia, il bambino e il robottino, secondo me è un film assolutamente da recuperare, tanto più che nel romanzo la spoiler, quindi se non l'avete visto, se non lo vedete, nel romanzo, mentre nel film non si capisce il finale, ma nel romanzo è chiarissimo, loro cadono dentro al buco nero, c'è una delle persone che c'è a potere extrasensoriale, in qualche maniera li protegge dall'essere schiacciati dalla singolarità del buco nero e escono nel buco bianco. Quindi già nel 79 il concetto di buco bianco non solo era presente tra gli addetti ai lavori, ma era più che presente, era percolato, era raggiunto anche nel mondo del mainstream della cinematografia di Hollywood. Quindi loro escono dal buco bianco e si ritrovano in un altro universo. Ciao Bodhisattva. E quindi, a mio modestissimo avviso, questo non è così sbagliato, se tu entri viene disintegrato e finisce là, però insomma questi concetti, che sono comunque molto stimolanti, sono parte dal fascino che hanno buchi neri e così via. Anche l'astronave, se vi ricordate, non mi ricordo il nome dell'astronave, se me la mettete nei commenti, è un'astronave bellissima. Veniamo agli antesignani dei buchi neri. Il primo che tutti citano, che ha ipotizzato l'esistenza di questa stella oscura, è John Mitchell. Notate che non c'è la T, quindi non è Mitchell, ma è Mitchell, Mitchell, boh. 1724-1793, vita relativamente breve, una persona molto modesta a leggersi in gli annali dell'epoca e così via. Non c'è nessun ritratto, non si trova nessun ritratto di questa persona, un genio incompreso nel senso tecnico della parola, cioè aveva fatto tantissime cose. Andate a recuperare la biografia, anche quella di Wikipedia, se giusta, ma comunque, poi c'è un articolo che però vi pongo giù, che quella almeno già essere giusto. Tra le varie cose che fece, a parte ipotizzare il buco nero come vedremo tra pochissimo, fu il primo a ipotizzare che i terremoti fossero onde sismiche che si propagavano sulla Terra facendola vibrare, sempre gravità related, creò quello che poi è noto come l'apparato di Cavendish. Cavendish, va detto, gli diede sempre tutto il credito, dicendo che l'apparato per fare la misura della costante di gravitazione universale, quindi capire quant'era forte la forza di gravità, lo creò lui, però morì prima di fare l'esperimento o comunque di completarlo, perché è una misura complicatissima. Essenzialmente, sempre di gravità parliamo, ci sono due piccole sferette qui ai lati, vengono messe due grosse sferone e la presenza di queste sfere fanno sì che queste due piccole sfere vengano attratte da quelle grosse e ruotano, e uno cerca di vedere di quanto ruota, quant'è la torsione, sapendo che il filo si oppone alla torsione con una costante che viene misurata, vedendo di quanto ruotano, sapendo il peso delle sfere piccole e delle sfere grandi, si risale alla misura di G, cioè della costante di gravitazione universale, che è molto molto debole, è la più piccola delle altre tre delle quattro forze, è la più piccola. Non si capisce perché, probabilmente se ci arriveremo stando a chi fa stringhe, perché in realtà la costante gravità è debole, perché tutte le linee di forza, tutta la forza sta nelle altre dimensioni delle stringhe, ma comunque sì, essendo solo attrattiva, poi è quella che vince su tutte le altre a grande scala, mentre la forza elettromagnetica, quella nucleare debole e quella forte, sono anche appunto molto più forti, ma tendono ad annullarsi a grande scala, dove anche l'umano è neutro perché è fatto di elettroni e protoni. E fece tantissime cose, appunto, tra le varie cose, e questo si trova, se andate online si scarica legalmente senza problemi tra le pubblicazioni della Royal Society. Questo è il diagramma con cui fa tutte queste lucubrazioni e in cui va a ipotizzare anche l'esistenza delle stelle oscure. In realtà l'articolo, parliamo del 1783, non so se vi ricordate Highlander, quando il primo combattimento trova la spada, la katana, e quella che era appassionata di katane dice: come trovare un 747 nel Medioevo, perché era una katana che era stata forgiata dal grande maestro che l'aveva fatta non per Conor McCloud ma per Sean Connery. E questa è la stessa cosa, qui stiamo parlando di prima della rivoluzione francese, in cui la discussione era soprattutto sulla stella. In realtà questo articolo qua è soprattutto a carattere astrofisica e stellare, e in realtà, se non fosse per il fatto che usano la S, un carattere allucinante, si legge tranquillamente sul mezzo di scoprire la distanza, magnitudine eccetera delle stelle fisse in conseguenza della diminuzione della velocità della luce, non è un caffè, in case such, nel caso in cui questa diminuzione si trova in una qualunque di queste, perché in realtà la questione era che si pensava, data che la diatriba era tra una natura corpuscolare e un dotatore della luce, se la luce era un corpuscolo, quella si viaggia alla velocità della luce, come vedremo si sapeva che era 300.000 km al secondo, però se io la lancio verso l'alto, quella deve rallentare come tutti i corpuscoli, e quindi questa qui via via che la lancio verso l'alto, la velocità deve rallentare. In realtà non è così, sappiamo che la velocità della luce è sempre la stessa, o meglio la velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica rimane immutata, quello che muta è la frequenza in virtù anche del redshift, dello spostamento verso il rosso gravitazionale. Però, vuoto per pieno, se uno fa finta che la luce sia un corpuscolo, comunque che sia un corpuscolo lanciato alla velocità della luce, che sappiamo che se è massa non si può fare eccetera eccetera, ma vuoto per pieno, qui stiamo 200 anni prima degli anni 183 fino a qua, quindi 200 anni prima, con considerazioni che valgono a tutti gli effetti e che pongono le basi di quello che poi sarà il buco nero. L'unica cosa che lui fa, appunto, e nasce, questo qui è in realtà in relazione a Herschel, di cui lui era un grande amico, e lui fa tutta una considerazione dicendo: guarda, statisticamente, se io vedo le Pleiadi, vedo le stelle doppie e triple, quelle, data la distribuzione delle stelle, quante ce n'ho, come sono messe, non possono essere degli astigmatismi, non possono essere delle stelle lontane tra loro ma che sembrano vicine, ma sono realmente vicine, e da lì possiamo calcolare quant'è la forza che le tiene insieme, vedere qual è la probabilità che queste siano sistemi legati, cioè dato che so che sono sistemi legati posso capire qual è la massa e così via, perché appunto una delle discussioni era capire quant'era la massa di queste stelle. E poi più avanti parla la diminuzione della velocità della luce nel caso che si trova che abbia luogo, perché lui comunque è sì. Nel caso che si trova che avesse luogo nelle stelle fisse, è il fenomeno principale da cui è proposto di scoprire la loro distanza e così via. Tra l'altro, micro parentesi di inglese, certe volte lui usa whence, cioè da cui, e certe altre volte usa from whence, e non capisco perché, se qualcuno che sa l'inglese meglio di me, che ci vuole poco, quando è che si può mettere from whence, che sembra ridondante, quando è whence. Comunque sia. Quindi la luce la lancio verso l'alto, supponiamo appunto come dice Newton nel 1600 e così via, facciamo tutti questi conti sulla velocità della luce. La cosa interessante è che non fa il conto come lo faremo tra pochissimo e come si fa con la matematica attuale, ma fa tutti i rapporti di questo va col quadrato della velocità, se la Terra ha questa massa allora la velocità sul Sole deve essere 300 volte così e così via, quindi fa tutti dei rapporti, tutti dei conti, e basandosi anche su questo diagramma qua, che non sono allucinanti da seguire come è allucinante seguire, tentare di seguire i principi di Newton, dove fa tutte considerazioni geometriche che complicano le cose in maniera invereconda. Ma lo fa con questi con i rapporti, e quindi vabbè, si riesce a seguire questa cosa che Newton lo faceva in maniera, appunto, come detto impropriamente io, in vereconda, con tutti i calcoli geometrici, che lui qui lo fa con i rapporti, non è da sottovalutarsi. Perché è importante perderci questi 20 minuti di questo sabato su cose vecchie di 200 anni? Perché non è per niente ovvio che come trattiamo noi la matematica con cui trattiamo noi i buchi neri adesso e la fisica che noi sappiamo dei buchi neri adesso stia a come stanno realmente i buchi neri, esattamente come le nostre conoscenze stanno a queste di Mitchell, Laplace e così via. Cioè non è per niente ovvio che i ragionamenti, le circonvoluzioni eccetera eccetera siano esattamente come i rapporti di qua o di Mitchell o i calcoli geometrici di Newton a quella che è la reale matematica, che magari non siamo neanche in grado di capire, di quella che descrive realmente quello che succede nella singolarità del buco nero e i fenomeni fisici. Comunque sia, se questa diminuzione della velocità della luce, come sempre supposta, avrebbe realmente piede, allora ci potrebbero essere anche stelle che potrebbero, appunto, intrappolare l'oggetto. Ciao Fabrizio. Quindi questa qui viene, ma lui fa il ragionamento su quanto deve essere la densità di questi oggetti. In realtà, più che un oggetto compatto e denso, va a trattare oggetti molto grandi. Quindi lui dice, se è molto grande, anche perché con tutte le cautele che lui mette non avevano idea delle dimensioni, neanche perché il Sole si è acceso e così via, le dimensioni sì, ma la densità un po' di meno. Forse no, la densità la si calcola dall'orbita qui, però comunque si dice, se un oggetto è molto più grande io riesco, non riesco a salire ad allontanarmi da questo oggetto, e quindi è un oggetto oscuro. E questo qui, vedete, questo è quello che fa quel rapporto. In questa ipotesi la velocità della luce in qualunque mezzo, in qualunque direzione va, avrà un certo rapporto alla velocità prima che cade, perché lo vede anche al contrario, cioè se io lascio cadere un oggetto all'interno lui accelera come un sasso, e quindi vale anche il contrario. Di nuovo, non è così che la luce si comporta, se mai cambia la frequenza, sempre a 300.000 km al secondo va, ma l'idea che comunque il campo gravitazionale ha un effetto sia su un'onda elettromagnetica, quindi un oggetto di massa nulla, e che su analogo, mutatis mutandis, con corpi con oggetti fissi, vale ed è sempre vera. Questo qui, e tra l'altro qua c'è un'altra cosa che, appunto, citavo prima, che non si capisce bene, perché in pratica questo qui è ripulito, questo testo qua dell'articolo, appunto l'articolo che vi citerò tra pochissimo, sulla questione della stella oscura. Quindi questo qui è questo qua, solo che si legge meglio. Se il semidiametro di raggio della sfera della stessa densità col Sole dovesse eccedere il diametro del Sole in 501, vedete i rapporti, un corpo che cade da un'altezza infinita avrebbe, quindi cadendo, lui lo fa entrando, avrebbe acquisito una velocità superiore a quella della luce, e quindi conseguentemente, visto che come vado la direzione è la stessa, se la luce viene attratta con la stessa forza in proporzione alla sua inerzia, la sua forza di disinerzia con gli altri corpi, tutta la luce emessa da questo corpo dovrebbe tornare verso di lui dalla sua stessa propria gravità. Quindi, di nuovo, lasciamo perdere se ci cado dentro. Se io metto un oggetto che è 500 volte più grande del Sole, in realtà adesso sappiamo che se fosse, come ci sono stelle 500 volte più grandi del Sole e non sono buchi neri, se ci fossero non ci sarebbe problema. Però lui non lo sapeva, facciamo finta, lui dice, se fosse 500 volte più grande del Sole, se io lo lancio dalla superficie del Sole, la luce rallenta e ricade come un sasso. Non è il sasso che ricade, ma resta il fatto che, visto che la velocità della luce è quella massima e visto che il campo gravitazionale è troppo alto, non ne esco, e quindi qua è l'albore del buco nero, anche se, appunto, lo chiamava Dark Star, ma in realtà non era il suo interesse. Qui lo diceva quasi come un passant, per dire, guarda, c'è anche questa cosa qua, però l'interesse suo era, appunto, legato a capire come erano agglomerate le stelle doppie, tripli, sistemi di stellari, in base a quanto la luce veniva rallentata, e quindi a studiare questo effetto con i prismi e così via. Però appunto è interessante che fa tutto questo, 500 sarebbe 497 perché fa i rapporti con il Sole e così via. Lo stesso lo fa Laplace, a lui purtroppo dedichiamo solo una slide. Lui in realtà, anche qui vedete, 49, quindi aveva 40 anni con la rivoluzione francese, fece un sacco di roba. Ci vorrebbe una serie solo su Laplace, tra cui però citiamo il laplaciano, che è un oggetto matematico che viene utilizzato per calcolare i flussi anche il campo gravitazionale, essenzialmente quanta roba esce da un certo volume. E anche lui qui ipotizza en passant, senza dargli troppa importanza e troppo interesse, l'idea che ci potessero essere buchi neri, come li chiamiamo adesso, stelle oscure, o comunque oggetti che non lasciano la cui luce, nulla, inclusa la luce, riesce a lasciare la loro superficie. Ciao Fabrizio, ciao Lobo. Ecco, tanto per dire che la velocità della luce si conosceva. I primi test vengono fatti risalire a Galileo, forse addirittura ancora prima a Leonardo, e sono inconclusi. Quell'idea era divertente, perché io ho le clessidre, gli orologi, qualcosa sincronizzato. Scopro la lanterna su una montagna, vedo quanto tempo è passato quando lo vedo su un'altra montagna, riscopro l'altra lanterna quando lo vedo, e in qualche maniera misuro la velocità della luce, se riesco a misurare questa discrepanza. Ovviamente l'orologio ad acqua, che era l'oggetto più preciso dell'epoca, la clessidra, basta perché usavano, si può andare a cercare, a 300.000 km al secondo, quando le montagne, se vai bene, stai a 10 km, ma proprio se ti devi andare di lusso, purtroppo non si poteva fare. La misura più furbacchiona fu, però, sempre poco dopo, Römer e Huygens con le lune di Giove, perché loro dicono, vabbè, se la luce si propaga istantaneamente, so che la luna di Giove deve entrare in eclisse a un certo istante. Se è prima o dopo, vuol dire che ci mette un certo tempo ad arrivare, e vabbè, l'hanno sbagliato di un terzo, ma insomma, vorrei vedere voi e me a misurare la velocità della luce, sapendo com'era l'orbita delle lune di Giove, sempre di Galileo, delle lune Medice, sapendo le distanze, sapendo fare tutti i conti giusti, avendo fatto tutto quel delirio di roba di conti giusti, e arrivare a un terzo del risultato. Comunque sia, poi 30 più 30, 60 anni dopo, Bradley con l'aberrazione della luce e la ruota dentata che la fa ruotare, riescono ad arrivare, lui forse anche a fortuna, a meno dell'1%, e lui al 5%, che di nuovo stiamo a parlare dell'Ottocento, inizio Settecento e dopo un secolo dell'Ottocento. Poi vabbè, Michelson Morley, la relatività generale e così via, oramai si sa, è preciso, anche perché adesso in realtà la definizione della velocità della luce, che viene definita costante, è il metro che definisce al contrario. Comunque si sapeva qual era la velocità. Quello che non era chiaro era se e di quanto la velocità mutasse in presenza di un campo gravitazionale, appunto se accelerava o no in presenza di un campo gravitazionale. Ora adesso noi sappiamo che non accelera, non rallenta, non solo non ha una direzione preferenziale, appunto come fecero Michelson Morley nel 26, però appunto cambia di frequenza o per effetto Doppler relativistico speciale, cioè se mi muovo tipo il suono dell'ambulanza, o perché sto dentro il buco di un campo gravitazionale, e vale anche la Terra e si misura anche con la Terra. Questo era l'articolo che vi dicevo prima, Mitchell Laplace, l'origine del concetto di buco nero, si trova online anche questo legalmente, questo è il link, se lo andate a cercare lo si trova in un attimo, insomma, e fa tutta la parte della biografia di questi due scienziati, traduce in termini moderni, matematica moderna, i ragionamenti a cui erano giunti loro, appunto è come la katana di Highlander, fatta 300 anni prima, o 200 se vogliamo essere più precisi, di adesso, insomma rimane qualcosa da rimanere stupiti, come appunto loro postulassero l'esistenza di corpi non luminosi. Veniamolo in termini moderni, essenzialmente non c'è molto, il raggio di Schwarzschild a cui arriveremo è un conto che si fa facendo esattamente lo stesso ragionamento che hanno fatto i due, mettendoci la conservazione dell'energia, ossia se io voglio avere una velocità di fuga e voglio lasciare la Terra, mi serve una velocità iniziale in maniera tale che la mia energia cinetica, un mezzo mv4, sia pari all'attrazione gravitazionale che ho sulla Terra. Quindi dipende dalla massa della Terra e dal raggio terrestre. In altre parole, se volete, anche questa in qualche maniera è la densità. Il fatto che questa m qua e questa m qui siano la stessa m è il principio di equivalenza di Einstein, è uno dei più grossi misteri della fisica moderna, perché questa qui è la massa inerziale, questa è la massa gravitazionale, non c'è nessunissimo motivo perché queste due debbano essere uguali, però loro non lo sanno e sono uguali, o comunque sia, perché c'è un principio dietro, se è un assioma, se lo piglia come assioma e va giù, e per quello che poi lo spazio-tempo è lo stesso per tutti, perché appunto è un oggetto che va, è lo stesso indipendente dalle masse. Ma perché questa è uguale a questa nel campo gravitazionale, è diversa nel campo elettrostatico, elettromagnetico, forza nucleare forte e debole, boh, balla a sapere. Vabbè, questo vuol dire che se in realtà se la porto a destra all'inizio ho solo energia cinetica e all'inizio ho solo energia potenziale, alla fine ho solo energia cinetica, quindi voglio la velocità nulla. Quindi qual è la velocità che io debba avere per andarmene? È il radice quadrata del rapporto, a parte la costante gravitazionale, il 2, del rapporto massa sul raggio. Più sto lontano dalla mia massa, più bassa è la velocità, più pesante il mio corpo e più bassa la velocità. Notate comunque che c'è una radice quadrata di mezzo che in qualche maniera smussa, per quello che poi tutte le orbite dei satelliti in orbita bassa stanno più o meno tutte alla stessa velocità. Veniamo, prima di arrivare ai pozzi gravitazionali dei buchi neri, a quelli tranquilli, a quelli del Sole e a quelli della Terra e così via. Questo è il pozzo gravitazionale del Sole, ossia se io dovessi partire dalla superficie del Sole. Questi sono milioni di chilometri, la Terra sta a 150 milioni di chilometri, Giove, e quindi una unità astronomica, fatto questo uno, Giove sta a 5, intorno a 700-800 milioni di chilometri, e questa è la velocità di fuga, ossia se io dovessi lasciare la superficie del Sole 700.000 chilometri, data la massa del Sole, ho bisogno di 660 chilometri al secondo. Che è una quantità di roba enorme, ma tanto se sto lì sono già evaporato perché la quantità di radiazione mi colpisce, mi ha atomizzato. Si fa, perché appunto il vento solare non ha nessunissimo problema a lasciare la superficie del Sole e anche in eruzioni solari e raggiungere la Terra e anche a creare le aurore e altre interferenze. Via via che ci si allontana, un mezzo è questa qui, di nuovo questo oggetto qua, la velocità di fuga, data una certa altezza per lasciare il sistema solare, diminuisce, la Terra sta qui, Marte sta qui, qui non si vede, il conto ce l'avevo messo al tempo, ma il pozzo gravitazionale della Terra e di Marte in questa scala qui non si vede, si vede però quello di Giove, che comunque è di tutto, è una cifra che è una signora cifra, sempre per citare Verdone come aveva fatto quasi ogni puntata, e quindi se uno poi sta nel pozzo da Giove ti voglio vedere a uscire. Tanto più che per le Voyager, che tra l'altro avevano perso i contatti, adesso ha ripreso i contatti e così via, perché sono fatte veramente bene, il codice, la logica di chi ha programmato quella roba è l'analogo a questi Mitchell e così via, che l'avevano pensate tutte. In pratica questa qui è la velocità di fuga del Sistema Solare, partendo dalla Terra parliamo di 35-40 km al secondo, va via via scendendo, lanciata la Voyager dalla Terra non aveva abbastanza velocità per lasciare il Sistema Solare, ma fa effetto fionda su Giove, rallentando un minimo Giove, e quindi già col primo passaggio avrebbe lasciato il Sistema Solare. Poi fa il Grand Tour, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e quindi poi ha tutta la velocità per lasciare il Sistema Solare. E guardate che appunto questa è stata lanciata nel 77 e ancora va avanti senza nessun problema. Ha fatto Giove nel 79, Saturno l'81, Urano l'86 e Nettuno l'89, e sta dando con l'altra Voyager le prime misure, e per parecchio tempo le uniche, del mezzo interstellare, del volo interstellare. Quindi un vero volo interstellare, non di un'astronave. Appunto questo è lo stesso grafico fatto nella stessa scala. Se abbiamo un oggetto classico come il Sole, 2 per 10 alla 30 kg, insomma anche quant'è in tonnellate, comunque sia 10 alla 30 kg, 700.000 km di raggio, 1.400.000 km di diametro. Allora si dice sempre non guardate il Sole con gli occhi che vi fate male, però se lo intravedete, pensate che quello è un oggetto grande 1.500.000 di chilometri. Cioè voi state guardando un oggetto che è il cui diametro, la cui grandezza è 1 milione di chilometri e passa, quasi 1,5 milioni, ed è l'oggetto che la cui diametro è 1/100 della distanza Terra-Sole. Ossia, se io vado a mettere qui il Sole, lo vado a disegnare, non è un puntino, è un oggetto che ha la sua dimensione, il resto è tutto puntiforme, come abbiamo fatto anche nel video fatti con gessetti a Tor Vergata, che cioè il Sole è l'unico oggetto nel Sistema Solare che non è praticamente infinitesimale rispetto alle distanze che sono in gioco. Comunque sia, mi allontano, la velocità di fuga va diminuendo ed è tranquillo, non c'è nessun problema, 600 km al secondo rispetto ai 300.000 km al secondo è una velocità ridicola, parliamo di un fattore 1000 o 500. È interessante che se dovessi passare da dentro il sole, in realtà la velocità di fuga è più bassa, o meglio, in realtà poi comunque la subisco tutta, ma insomma rimane il fatto che al centro del sole, come al centro della Terra, come nella meravigliosa puntata di Paperone che va al centro della Terra, la attrazione gravitazionale è nulla, perché tutto il sole, tutta la massa sta all'esterno, e quindi in realtà via via che io mi salgo idealmente dal centro del sole, dal centro della Terra, dal centro del corpo che sto considerando, la massa che mi sta sotto, che mi attira, va via via crescendo. Quella che sta sopra, si dimostra che il guscio è simmetrico, anche se sto da una parte o dall'altra, è come se fosse simmetrico, ed è quello che sta sopra non conta fondamentalmente. Quindi via via che io salgo, risento di un'attrazione gravitazionale sempre più forte, arrivo alla superficie dove il corpo finisce e poi me ne vado giù come uno sul R4. Questa qui è la classica forza di gravitazione universale, GMM su R4, appunto va come uno su R4, decresce, e essenzialmente questo andamento qua è lo stesso andamento qua, così come la retta e questa retta qua. Questo vale per il Sole, tra l'altro, ecco, vale la pena anche qui, perché visto che poi andremo a trattare nelle prossime puntate densità ben più alte e più interessanti, anche se, spoiler, ma l'avrete letto molti di voi, la densità di un buco nero supermassivo è inferiore a quella dell'acqua, perché sì, è supermassivo, sì, però è grande quanto un sistema solare, quindi in realtà i buchi neri non sono così cattivi come li si dipingono. Però insomma, questa è la densità del Sole in grammi per centimetro quadro rispetto al raggio solare, quindi qui abbiamo i famosi 700.000 km, e vedete che si scende sotto la densità dell'aria, o se volete, se parliamo là sopra, andiamo a densità, qui scala logaritmica, quindi questa è la densità dell'aria, quindi parliamo di un millesimo della densità dell'aria nella parte più esterna, si arriva alla densità dell'aria, bisogna arrivare a metà, vuoto per pieno, del raggio solare, quindi 350.000 km, per avere una densità pari a quella dell'acqua, e solo al nucleo, dove la pressione è tale e tanta, non tanto la densità, ma è la pressione che innesca le reazioni di fusione nucleare, che stiamo un fattore 10, o sopra l'oro, però non è la stella di neutroni, è una cosa abbastanza tranquilla, 100 grammi per centimetro cubo rispetto ai milioni di tonnellate delle stelle di neutroni, la famosa famigerata singolarità che incontreremo, i primi accendi la singolarità tra pochissimo, stiamo proprio a acqua fresca, appunto. Lo stesso vale per la Terra, è studiata ancora meglio, per quello poi la Terra non è calda, perché con tutte le onde sismiche eccetera eccetera che Mitchell aveva ipotizzato, questa è l'andamento più o meno lineare nel nucleo interno, e vedete anche qui, questa è l'accelerazione, noi abbiamo 10 km al secondo, più o meno è piatta, perché poi le due cose si compensano, e quindi alla fine nel mantello aumenta la massa, però diminuisce, aumenta anche il raggio, più o meno è piatta, vedete, e poi l'abbiamo uno su R4, questa è l'accelerazione sulla Terra, e questa di nuovo è la densità, questo appunto, questa qui è quant'è l'accelerazione, quant'è la forza di gravità che viene attirata, e questo è le varie densità, e anche qui parliamo di 12.000 kg per metro quadro, per metro cubo, ma insomma 12 grammi per centimetro quadro. Il nucleo interno più denso, queste discontinuità si misurano con le onde sismiche, si vedono proprio tutte le discontinuità, e ovviamente noi abbiamo perforato solo queste cose risibili, che appunto sono la crosta terrestre, sia a malapena arrivata alla discontinuità di Mohorovic che ci porta sul mantello. Questo per dire che comunque questi sono oggetti tranquilli, grandi, non c'è nulla di relatività generale, non c'è nessun pericolo, però che succede appunto se andiamo come Mitchell a metterci la velocità di fuga massima? Ossia si dice, guarda, se io qui a posto della velocità dell'oggetto ci metto la velocità della luce, che storicamente è sempre chiamata C, quindi se io ho un oggetto che non avrebbe massa, ma insomma tanto la massa si semplifica, l'abbiamo detto prima, se io la massima velocità, io so che la massa, lasciamo perdere la luce, io so che la massima velocità che io posso avere è la velocità della luce, di più di quella non si può avere, anzi so che anche io non la potrò mai raggiungere, ma facciamo finta di niente, se ci metto la velocità della luce, io parto da un corpo con grandezza, appunto, con una certa massa, un certo raggio, e se io parto da un raggio pari esattamente a questo che sarà il raggio di Schwarzschild, questo numero qui è proprio pari alla velocità della luce, io forse riesco proprio appena 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 ad allontanarmi. ma se appena 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 questo raggio è inferiore, la mia velocità di fuga sarà superiore a quella della luce e non riesco ad allontanarmi. Quindi o lo metto in questi termini: dato un corpo di massa m, se io sto a una certa distanza da questo corpo di massa m, lasciamo perdere la singolarità, c'è un corpo di massa m che è molto più denso, o comunque un corpo di massa m qualunque, se io sto a un raggio talmente piccolo che la velocità di fuga è superiore a quella della luce, non scappo, non esco. Se sto a un raggio più grande, esco senza problemi. Tutti questi casi qui esco senza nessun problema, perché appunto la velocità di fuga, questo numero qua, è, abbiamo detto, dove sta? 660 km al secondo per il Sole, e, nel caso della Terra è 20 km al secondo, nel caso di stelle più intense e di più, dipende dal gioco tra raggio e massa, ma comunque sia, è proprio un altro mondo. Parliamo di migliaia di volte la velocità. 600 km al secondo, riprendiamo questa, 660 km al secondo rispetto ai 300.000, quindi parliamo di un fattore 500 per il Sole, e anche se andiamo a riprendere Giove, questi saranno 50-60 km al secondo rispetto di nuovo ai 300.000 km al secondo. Quindi i raggi e le masse che abbiamo in gioco in questi contesti qua sono assolutamente trascurabili, o comunque sia la massa e il raggio, il rapporto massa sul raggio mi pone, se vogliamo dire in termini più moderni, nel classo classico, non c'è nessun problema. Se la massa di questo oggetto è concentrata sotto il raggio, perché può essere massivo quanto volete, ma siccome ha una densità che è quella dell'oro, 100 volte quella dell'oro, al limite anche la stella di neutroni, se la massa è tale che il raggio è più grosso del raggio critico, non c'è nessun problema. Sotto inizia l'inghippo e inizia i buchi neri, e quindi arriviamo al raggio di Schwarzschild. Il raggio di Schwarzschild, se volete, essenzialmente è il raggio uguale alla massa, o meglio, se volete, il diametro, perché due volte il raggio di Schwarzschild è il diametro, cioè il diametro dell'oggetto, e quindi ci togliamo su due, è pari alla massa dell'oggetto, perché G è una costante fondamentale, la costante di gravitazione universale, quindi quella è una costante, è solo un modo per convertire raggi in massa per farci tornare le unità di misura. C è la velocità della luce, è un'altra costante fondamentale dell'universo, appunto, tanto più che adesso definiamo il metro a partire da C, e quindi a parte questo oggetto qui, G su C quadro sono unità di misura, è solo un modo per convertire i chili in metri o chilometri o quello che volete. Quindi, se volete, questo, tutte le pinze del caso, è ovvio, cioè lui ti dice: guarda, se tu c'è un raggio che è pari alla massa a parte l'unità di misura, o meglio un diametro che è pari alla massa, scordati che esci da quella massa lì, o meglio, detta meglio, se la massa dell'oggetto che stiamo considerando è inferiore al raggio in cui ti trovi tu, quindi tutta la massa dell'oggetto è un raggio inferiore, tu stai a una distanza da questo oggetto di massa m inferiore a questo valore qua, tu non esci, sei sotto il raggio di Schwarzschild e muori. Poi vedremo come muori, ma stai sicuro che muori. Vabbè, questa è l'animazione sballata, però, e questo è il raggio di Schwarzschild, e questo, beh, è la stessa cosa. Se una massa è concentrata sotto un raggio R di Schwarzschild, la velocità di fuga è superiore a quella della luce e non ne esci. E veniamo al povero Karl Schwarzschild. Lui, ottobre 73, 1916, famiglia ebrea, tanto più che uno dei suoi figli finì in un campo di concentramento nazista e morì. Lui, a tutti i costi, anche se era quarantenne, nella scoppia della Prima Guerra Mondiale, volle arruolarsi e andare a combattere per fare i conti dell'artiglieria. Contrasse una malattia probabilmente autoimmune, anche qui se leggete la biografia sua è abbastanza triste, e morì appunto, vedete, nel 16. Mentre stava sul fronte, sul Western Front, sul fronte occidentale, mentre c'aveva questa malattia autoimmune, mentre c'era tutto questo, dice: sai che c'è, però tutto sommato oggi faccio due articoli fondamentali, e già che ci sto mi metto a risolvere l'equazione di Einstein, che Einstein stesso all'epoca, perché la relatività generale era del 15, non aveva risolto. Cioè, che non so che gli potete dire a una persona del genere. Infatti, appunto, le soluzioni e gli articoli, ne fece tantissimi altri anche sull'effetto fotoelettrico, varie cose, insomma, è una persona a tutto tondo. Anche qui, se vi capita, andate a leggere la biografia di questi uomini, che sono, cioè, uno si mette a piangere leggendo queste biografie. Comunque sia, la soluzione del 15-16 è l'equazione di relatività generale, non vale solo per i buchi neri, vale per tutti i casi in cui non c'è campo forte, essenzialmente anche se non ci sono singolarità si risolve, è una soluzione esatta, perché lui l'applicò con le coordinate sferiche, ossia non dicendo x, y e z, ma dicendo questa è la lunghezza, il mio raggio, e questo è inclinato così. E questa è una furbata, perché da, se la soluzione è sferica, due coordinate, teta e fi, cioè che ti dicono l'alzo e l'azimuth, non contano, conta solo il raggio, e quindi diventa infinitamente più semplice. Einstein stesso si complimentò con lui, perché lui nel frattempo, fino a quel momento, aveva trovato solo una soluzione approssimata, e perché appunto aveva adottato la coordinata cartesiana, con quella aveva in qualche maniera previsto quella che poi sarebbe diventata la prima prova della relatività generale con l'eclisse del 19. Le altre ipotesi è che l'oggetto con cui state trattando non deve avere carica elettrica, non deve avere momento angolare, e la costante cosmologica, il più grande errore di Einstein, che poi ha ricicciato, abbiamo fatto tutte le puntate sull'universo e così via, non ci deve essere. Questa, la costante cosmologica, non è importante ai fini dei buchi neri. Quello che è interessante è che carica elettrica e momento angolare sono anche i modi per cui appunto si tratta, i altri modi con cui si può trattare i buchi neri. Vabbè, questa è la stessa cosa, cioè se io vado a mettere tutta la mia massa in un raggio inferiore, che può andare da un metro, questa è in scala logaritmica in metri, da un metro a vari chilometri, se ci metto la massa del Sole, quant'è la velocità di fuga, viene questo numero qua. Allora viene fuori appunto che se io mi trovo, se la massa del Sole è concentrata in un punto grande un metro, 10 metri, quello che è, in realtà vedremo che è una singolarità, ma è irrilevante, se è concentrato in un raggio che è inferiore a questo numero qua, che viene intorno ai 3 km, perché questa è la velocità di fuga, appunto io non esco. Quindi il Sole ha 700.000 km e quindi sta più o meno qua. Se lui fosse concentrato in un raggio sotto i 3 km, la velocità di fuga, che parte da 660 km al secondo, va crescendo, 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 arriva, questo è sempre logaritmico, quindi qui c'è un fattore 10, 100.000, e arriva ai 300.000 km al secondo, anzi c'è il fattore 500 che dicevo prima. Qui sono 300.000 km al secondo, quindi se io sto sotto i 3 chilometri, che è il raggio di Schwarzschild la Palomino, sì esatto, la Palomino, bravo, quella dell'astronave del buco nero. Se sto sotto il raggio di Schwarzschild, il Sole è concentrato in una massa più piccola di questo, che poi appunto vedremo una singolarità, anche se va capito, perché poi ci sono pure le fuzzball, non ne esco, e questo è nel caso del Sole. Quindi il raggio di Schwarzschild di un oggetto della massa del Sole è 3 km, nel caso della Terra sono 3 mm. Tra l'altro anche come trattare i buchi neri è un'altra cosa molto molto complicata. Ora, una la fa facile, ma appunto tutti i conti per arrivare alla metrica di Schwarzschild e alla soluzione dell'equazione di Einstein come Schwarzschild è una cosa complicatissima. Scrivo brevemente essenzialmente la soluzione, magari ci torniamo domani. Vi ricordate che avevamo fatto il quadrivettore e il fatto che in realtà la relatività di Einstein è un modo per mettere insieme spazio e tempo, ossia di dire se io sto S uguale a V per T, se io sto a una certa distanza ci vuole un certo tempo per arrivare là, o viceversa. Il DS quadra è la distanza nello spazio-tempo al quadrato, perché fai Pitagora, no? È il quadrato perché quello che conta nel teorema di Pitagora è i quadrati costruiti sull'ipotenusa, perché non c'è più o meno e c'è tutto positivo. E questo è il termine temporale e questo è il termine spaziale. Vi ricordate, c'è un segno meno, per cui poi uno dice ah, ma se faccio meno 1 è il tempo immaginario, sono tutte sciocchezze, solo perché S è uguale a V per T, e se lo porti a sinistra S meno V per T è uguale a 0. Comunque sia, qui avete i due pezzi, questo qui è il termine sferico, quindi θ e φ, l'angolo non ci interessa assolutamente, questa è la furbata di Schwarzschild, conta solo il termine spaziale e il termine temporale. E vi ritrovate due divergenze. La prima divergenza è proprio per il raggio di Schwarzschild, vedete, eccolo qua, R quando 2gm su C quadro, però questa è una singolarità illusoria, nel senso che è il modo per cui uno va a risolvere le equazioni, e ci stanno tutta una serie di vediamo se sta qua, eccola qua, tutta un'altra serie di coordinate che le metto qui solo per coreografia, di sistemi di coordinate in cui quella discontinuità al passare dell'orizzonte degli eventi non c'è. Anche se c'è da dire che questa scrittura qui, o trattate quello che c'è sotto il raggio di Schwarzschild, sotto la singolarità, dove si può stare tranquillamente fino ad arrivare alla singolarità, scusate, non sotto la singolarità, sotto il raggio di Schwarzschild, basta che non arrivate alla singolarità, pur con tutti i dubbi e le questioni aperte ancora adesso, oppure fuori del raggio di Schwarzschild, a distanze superiori del raggio di Schwarzschild, per questa distanza qua non succede assolutamente niente. L'altra singolarità è la vera singolarità del buco nero, cioè se R è uguale a zero, qui succede il fine mondo, perché qui vi ritrovate infinito, E quindi questa è la singolarità, siccome non può essere una singolarità, cioè un oggetto puntiforme, non, in fisica non si può trattare, anche perché poi a una certa distanza, che nel migliore dei casi è la scala di Planck, 10 alla meno 43 metri, entrano in gioco le stringhe o chi per loro, effetti quantistici come se non ci fosse un domani, quindi singolarità non è, ma non si sa che cos'è. Comunque sia, vale la pena dire che con questa soluzione avete due singolarità, una apparente legata alla transizione tra sopra e sotto il buco nero, il raggio di Schwarzschild, perché appunto sotto poi non riuscite più a uscire, e quindi in qualche maniera questa specie di separazione di frontiera è legata al fatto che i due oggetti sono causalmente sconnessi, cioè quello che succede dentro, come Las Vegas, rimane nel buco nero e ci potete cadere ma non uscire, salvo la radiazione di Hawking, ma quella è voglia, prima che ci arriviamo ci arriveremo, ma ci stiamo arrivando. Queste sono tutte le coordinate. Vale la pena, prima di concludere, siamo già a 43 minuti, che appunto le ipotesi originali di Schwarzschild, vi ricordate, no carica elettrica, no momento angolare, le costante cosmologiche, quelle su grandissima scala, a meno che non sia il buco nero, come c'è l'episodio che in cui c'è l'ipotesi che sia il buco nero supermassivo a emettere costante cosmologica, quindi in realtà quelle tre ipotesi sono una più stimolante dell'altra. Appunto, Schwarzschild è la soluzione, è per un buco nero non senza carica elettrica, che è plausibile, perché se ci butti roba dentro non è che butti solo roba positiva o negativa, e soprattutto non ruotante. Kerr negli anni 60, se non ricordo male, comincia a dire non senza carica elettrica e ruotante, che è la cosa più essenziale, perché si porta ruotando, ti porta appresso lo spazio-tempo, è per questo che il buco nero da una parte è più luminoso e dall'altra parte è più lento, perché se volete lo potete pensare come un qualcosa che acchiappa la luce delle stelle e se la risucchia via da una parte e ve la risbatte dall'altra parte, quindi è luminoso da una parte più che dall'altra, e con tutti gli effetti di buco nero, con tutte l'ergosfera, tutti altri processi che vedremo nelle prossime puntate. Se poi volete fare del mare fisico, c'è Reisman e Nordstrom, se lo so fatto perché sono capaci, e hanno messo appunto il buco nero carico e non ruotante, e ancora peggio carico e ruotante, Kerr-Neumann. Queste sono le soluzioni che si riescono a fare esattamente, poi con tutte le approssimazioni del caso appunto si introduce anche tutta un'altra serie di concetti come la radiazione di Hawking, l'entropia, la temperatura e anche fino ai Fastball. Quindi questo dovrebbe essere l'ultimo, sì, perché poi la parte astrofisica, questo è il primo episodio, 45 minuti, pure sforatura troppo, vedremo quanto riusciamo a portarli avanti, però ci vorranno almeno 4-5 episodi, visto che poi c'è anche la questione del superconduttore a temperatura ambiente, magari sul superconduttore, visto che ci sono state alcune richieste, che magari fosse, cioè pure io sono eccitatissimo, faremo uno specialone nel corso della settimana. Vediamo la domanda ignorante, basta che la risposta non sia ignorante, di Fano Tommaso: ma la materia oscura che è soggetta alla gravità cade nel buco nero come la materia barionica? Sì, sì. Sull'orizzonte degli eventi si potrebbero vedere differenze tra due tipi di materia? No. No, ma perché l'orizzonte degli eventi non cioè, se tu non hai, se un buco nero non lo vedi, cioè essendo nero tu passi nello spazio e da un certo punto e ti risucchi e sei morto, non c'è l'orizzonte degli eventi visibile. Il coso che si vede col buco nero con tutta la luce intorno in realtà è il disco di accrescimento di tutta la roba che viene risucchiata dentro il buco nero, ma quella è a distanze molto più grandi, il doppio almeno, dell'orizzonte degli eventi, perché è tutta la materia che via via che cade, tipo il pattinatore, accelera, emette ai raggi, soprattutto ai raggi X e gamma, quindi è comunque un fenomeno elettromagnetico, e in realtà se fosse materia oscura non lo vedresti, quindi se fosse solo materia oscura che cade all'interno del buco nero non lo vedresti proprio. Ecco, uno potrebbe pensare che se tu hai potresti essere in grado di vedere che la massa del buco nero sta aumentando e che non vedi un disco d'accrescimento, ma servono telescopi, roba che da 100 anni da adesso oppure 200, potresti dire allora vuol dire che ci sta cadendo materia oscura, però non si riescono a distinguere. E appunto la cosa però sì, comunque la materia oscura avendo massa, perché sempre che tutte le osservazioni siano giuste, quindi avendo massa, essendo quella che la mappazza tiene la galassia, essendo quella che mi fa lens gravitazionale, cade dentro esattamente come la materia barionica, quindi purtroppo differenze non ci possono essere, però l'idea è una buona idea. Va bene ragazzi e ragazze, non più ragazze, grazie ancora di essere stati qui con me questi 50 minuti sforato di questo sabato, ci rivediamo domani con la seconda parte del buco nero e ci azzarderemo a farlo ruotare, o meglio a copiare chi l'ha fatto ruotare e a cercare di rendere comprensibile questa cosa. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.